State ascoltando SBS Italian.
Allora, come annunciato, 8:37 minuti, è tornato il momento dell'economia e per parlarne ci colleghiamo in diretta con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno professore, ben ritrovato in tutti i sensi.
Ciao Dario, ben ritornato a te, fa molto piacere di sentirti, mi impappino anche subito, immediatamente.
Troppo quindi emozionato.
Buongiorno anche a tutti quanti gli ascoltatori. Infatti qua piove, quindi ci doveva essere qualche cosa di nuovo in questa mattina.
Lo so, Max, ma tu paghi, hai pagato e non sei l'unico, la concorrenza con Marco Lucchi. Tra fare la domenica con lui e il mercoledì con te, io ho dovuto scegliere tra mamma e papà e ho scelto Marco Lucchi. Comunque Max, veniamo ai temi invece seri al centro della nostra conversazione. Iniziamo dall'Italia, dove circa 24 ore fa il comitato degli esperti, guidato da Vittorio Colao, ha consegnato alla Presidenza del Consiglio la relazione finale con le linee guida da seguire per la ripresa del Paese. Si parla di un piano che propone obiettivi generali, 6 ambiti particolari per il rilancio: imprese e lavoro, ovviamente, infrastrutture e ambiente, turismo, arte e cultura, pubblica amministrazione e istruzione, oltre a ricerca e competenze, individui e famiglie. Comunque i dettagli precisi non sono ancora emersi, premesso che però più o meno contemporaneamente l'Istat ha annunciato che il prodotto interno lordo italiano nel 2020 scenderà addirittura dell'8,3%. Ecco, da quello che è trapelato, oltre a delle intense preghiere, ecco, quali misure che sono state tracciate dal comitato di Vittorio Colao possono effettivamente rispondere ai problemi strutturali dell'Italia?
Ma allora, innanzitutto si tratta di un linee guida per più di 120 pagine, per cui sono veramente delle linee molto molto lunghe e dettagliate, e cercano di rispondere a problemi strutturali che l'Italia non è riuscita a risolvere in tutti questi anni, e quindi è difficile vedere come possa risolverli nell'immediato tempo. Per cui le misure sono delle misure conosciute, di riforma fiscale, di riforma della giustizia, di cercare di far riemergere l'economia sommersa. Una cosa che sembra mancare è qual è la tempistica per questo disegno, che è un disegno molto bello e molto logico per un paese come l'Italia. Quindi partiamo dall'impresa, cerchiamo di utilizzare l'ambiente come il nostro volano del rilancio, così come viene chiamato, il turismo come brand, eccetera. Però manca innanzitutto una tempistica e alcune misure, come quella di dire vabbè, la prima cosa che dobbiamo tenere in vita sono le imprese hanno bisogno di liquido per essere vive, e noi come Stato italiano cercare di aiutare le imprese ad avere questa liquidità, per esempio facendo sì che i crediti e debiti nei confronti dell'amministrazione possano essere compensati immediatamente. Ecco, questo tipo di misure sono misure che sono discusse da parecchio tempo, però si incastrano sempre in qualche modo in Parlamento, per cui uno si augura che non resti un bel disegno per aver fatto così il momento, insomma richiesto dal momento, ma che cominci a diventare effettivamente misure. Però ripeto, non esiste una tempistica né un ranking, una graduatoria di dire vabbè, facciamo questo per primo, poi questo, poi questo, poi questo, poi questo, per cui vediamo quello che succede e senz'altro ne riparmiamo.
Max, estremamente lapidario come opinione, visto che ovviamente in mezzo ci sono anche le istituzioni comunitarie con questi fiumi di denari che sono giunti all'Italia, tutto questo credi che possa agevolare, snellire, perché tutto sommato ci sono delle linee guida da seguire, c'è qualcuno che ti guarda dall'alto per vedere se con i soldi che ti sono stati dati ti occupi per bene dei problemi strutturali, o si intreccerà ancora di più con queste 120 pagine che già da sé fanno paura? Ecco, come vedi la gestione di questo fiume di denaro?
La vedo complicata, perché il fiume di denaro c'è, i bisogni ci sono, però in un momento in cui esistono delle linee guida ma mancano i dettagli per dire facciamo prima questo, questo, questo e quest'altro, le opportunità di assalto alla diligenza su cui i parlamentari italiani sono bravissimi purtroppo ci sono. e quindi c'è il rischio che il fiume di denaro che arriva venga in parte, in gran parte, completamente sprecato, e questo certamente è a discapito di una grande maggioranza di italiani che proprio è nata per soffrire, insomma, in questi ultimi periodi, perché ha veramente visto molto poco di qualche cosa che aiuta la cittadinanza a crescere, l'economia a migliorare ed avere delle speranze che possano essere tramandate alle future generazioni, rispetto appunto a quello che sono stati gli anni d'oro dell'Italia, in cui effettivamente l'ottimismo c'era.
Quando ancora l'ottimismo era il profumo della vita. Siamo in diretta con Max Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Allora ci spostiamo proprio in Australia, perché nei giorni scorsi il governo cinese ha comunicato ai propri cittadini l'innalzamento dello stato di allerta per i viaggi in Australia. Insomma, sostiene Pechino che in Australia sia in atto una diffusa forma di discriminazione, addirittura razziale, nei confronti degli asiatici. È una risposta cinese che segue questa piccola guerra fredda commerciale tra Pechino e Canberra. I viaggi, lo sappiamo, sono proibiti, ma il messaggio della Cina sembra chiaro ed è rivolto da una parte ai propri cittadini, dall'altra soprattutto al governo Morrison. Che tipo di guerra fredda politico-economica si sta combattendo tra i due paesi, Max?
In questo momento una guerra di parole che ha cominciato a diventare una guerra di affari. Abbiamo visto gli australiani prendere delle decisioni a livello internazionale nella convinzione di essere supportati, diciamo così, dal resto del mondo, senz'altro dal resto del mondo anglo. Ci vediamo sempre più coinvolti e invitati a schierarci tra quello che è la nostra storia, orientamento, se vuoi, politico-strategico, e invece chi ci dà da mangiare o ci ce l'ha dato negli ultimi 20 anni, vale a dire la Cina. E questo veramente ci rende molto vulnerabili, perché non abbiamo una vera e propria strategia, per cui cerchiamo di continuare a tenere la strategia delle due scarpe, ma diventa veramente sempre più complicato. E questo viene visto dalla Cina, che proprio in questo momento sta cercando di vedere fino a quando noi riusciamo a resistere, perché la Cina è passata negli ultimi 20 anni da rappresentare il 5% delle esportazioni dell'Australia a rappresentare il 37%, per cui contribuisce molto al benessere di questa nazione, e effettivamente vuole vedere come noi rispondiamo quando c'è aria di cambiamento da quella parte. Va detto che non magari gli attacchi razzisti, però commenti, dissapori, eccetera, ce ne sono, li abbiamo visti sul giornale, e anche questo fatto di non cercare di vedere qual è l'opinione della controparte, quindi non cercare di mettere dei ponti, ma continuare a dire: ah, i cinesi hanno fatto quello, ma guarda quest'altro, continua se vuoi, fomentare un'idea di sottofondo di noi rispetto a loro, o di essi rispetto a loro, se noi come italiani ci consideriamo fuori da questo problema, e questo certamente non aiuta, per cui uno si augura che esista un piano strategico che i nostri leader hanno, e che riesca a guidare il paese al di fuori di questa impasse, di questa entrata di tunnel che sembra, ahimè, lungo e molto buio.
Max, la strategia delle due scarpe in cosa consiste?
La strategia delle due scarpe consiste nel sapere benissimo che tu appartieni storicamente e soprattutto…
Ah, ok, strategia. Quindi stiamo parlando del piede in due scarpe?
Esatto.
Ah, ok,
esatto,
quello volevo capire, quella, vabbè, sì, era un maxtanismo, no. Che appunto volevo chiarire a beneficio anche degli ascoltatori.
Ma è molto chiaro, è un italianismo, credo, non è una cosa che ho inventato io, ma credo che sia dato benissimo a questo paese, perché per 20 anni non si è mai dovuto preoccupare di quello che è la possibile conflittualità tra i due suoi principali partner, uno politico-strategico, l'altro commerciale. Questo invece, questa guerra fredda, come viene chiamata alcuni parlamentari americani, è arrivata e noi siamo completamente spiazzati perché abbiamo beneficiato per 20 anni senza pensare alle alternative e adesso improvvisamente ci troviamo con il castello di carte che si sta
sgretolando. Esatto. Senti Max, in un minuto davvero, invece parliamo dell'incontro tra Scott Morrison e il primo ministro indiano Narendra Modi, incontro avvenuto giovedì virtuale, i rapporti tra i due paesi nel passato non sono stati particolarmente idilliaci, soprattutto a causa dell'uranio, adesso entrambi sono un po' schiacciati dalla Cina, in un minuto ci leggi questo incontro?
Sì, sono effettivamente schiacciati perché la Cina continua con la sua iniziativa di Belt and Road, quindi di costruire alleanze internazionali che in qualche modo schiacciano un po' quelli che sono i due paesi, però benvengano nuovi rapporti commerciali, ma dobbiamo cercare anche di prendere lezioni dal fatto che abbracciare troppo un partner porta dei problemi e improvvisamente lasciarlo per abbracciarne strettamente un altro può portarne ad altri, per cui cerchiamo di farlo con, come si dice, con il senno di poi, si può dire?
Con sale in zucca, quello volevi dire?
Sì, esatto, con consapevolezza e conoscenza della storia.
Va benissimo, allora chiudiamo con un maxtanismo l'intervento del professore di economia dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani, a cui auguriamo una buona giornata, l'appuntamento con te Max ovviamente come sempre a mercoledì prossimo.
Certamente, ringrazio te e tutti gli ascoltatori, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.